Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre, da Gesù Cristo, il nostro Signore e Salvatore. Le Assemblee di Dio in Italia, cioè le ADI, insegnano che coloro che muoiono in Cristo si dipartono dal corpo, ma vanno in un luogo appartato, dove non sono realmente con il Signore. In altre parole, i morti in Cristo, secondo l'insegnamento delle ADI, si trovano in una sorta di anticamera del cielo e non vedono il Signore. Attenzione, non vedono il Signore. Il Signore lo vedranno solo al suo ritorno. Quindi, i morti in Cristo, secondo questo insegnamento, non godono tra la morte e la risurrezione della reale presenza di Cristo con loro. Allora, voglio fare una breve premessa prima di passare alla confutazione di questa falsa dottrina. Una premessa, diciamo, che è anche autobiografica. Perché? Perché voglio dire pubblicamente questo. Noi siamo, io e mio fratello, siamo cresciuti, diciamo, siamo stati cresciuti e allevati in un ambiente pentecostale delle Assemblee di Dio in Italia. Diciamo la nostra diciamo, adolescenza l'abbiamo passata in questo ambiente perché i miei genitori sin dal diciamo dopoguerra, praticamente dagli anni 50 circa, entrarono a far parte delle si convertirono al Signore, entrarono a far parte delle assemblee di Dio in Italia, in Sicilia. Quindi noi, diciamo, anche quando poi, diciamo, ci siamo spostati, nel nord Italia, dopo essere stati alcuni anni in Francia, siamo sempre rimasti, diciamo, in quell'ambiente. Quindi frequentavamo, diciamo, dei culti, poi siamo stati anche a dei campeggi. Io peraltro sono stato, almeno se mi ricordo, a due campeggi delle Assemblee di Dio in Italia e quindi praticamente noi avevamo stima, avevamo stima delle Assemblee di Dio in Italia, in buona fede. Noi credevamo, diciamo, che loro si attenessero in tutto e per tutto alla parola di Dio. Quando poi ci siamo convertiti, abbiamo diciamo, ricevuto diciamo, la proposta di entrare nelle Assemblee di Dio in Italia come membri, però ci siamo rifiutati, sia io che mio fratello. Quindi noi non siamo mai entrati come membri delle Assemblee di Dio in Italia. Abbiamo frequentato le ADI da ragazzi, poi però una volta che ci siamo convertiti, diciamo, abbiamo avuto queste proposte, ma ci siamo sempre rifiutati di entrare a far parte delle Assemblee di Italia. Quindi quella voce che alcuni hanno messo in giro, secondo cui io sarei stato cacciato dalle ADI, è proprio assolutamente falsa. Io non sono stato mai cacciato dalle ADI perché non sono mai entrato a far parte delle Assemblee di Italia. Peraltro, è una voce mai suffragata da prove, come tutte le false accuse, come tutte le appunto le cose non vere, non hanno prove. Infatti non ci sono prove, non c'è assolutamente alcuna prova che io sia stato cacciato dalle ADI. Ora, perché vi dico questo? Perché dopo che noi ci siamo convertiti, comunque sia, anche se diciamo, ci siamo rifiutati sia io che mio fratello di entrare a far parte delle Assemblee di Unità. Sto parlando della seconda metà degli anni 80. Noi comunque sì, avevamo sempre una certa stima delle Assemblee di Unità, anche se non condividevamo determinate cose, eravamo all'inizio della nostra conversione, primi anni della nostra conversione, comunque avevamo sempre una certa stima dell'Assemblea in Italia e sicuramente non conoscevamo tutto quello che poi è venuto fuori, tutto quello che poi abbiamo scoperto in materia dottrinale, ossia noi eravamo all'oscuro di tutte queste false dottrine che delle false dottrine che insegnavano le Assemblee in Italia, tra cui anche questa. Quindi è stata, diciamo, la scoperta, diciamo, di tutta questa serie di false dottrine che io ho confutato negli anni delle Assemblee in Italia è stata graduale. Vi voglio raccontare a tale proposito come sono venuto a scoprire questa falsa dottrina che io assolutamente ignoravo, perché io, quando da ragazzo frequentavo le Adi, io sentivo dire andato con il Signore, quando moriva un fratello, una sorella, sentivo dire andato con il Signore, è andato in cielo, quindi io, diciamo, pensavo che le Adi, davo per scontato che le Adi credessero che quando appunto uno muore in Cristo vada ad abitare con il Signore in cielo. Non immaginavo assolutamente che invece non lo insegnano. Praticamente usano i versetti biblici, dei versetti biblici, ma non gli danno assolutamente il significato che questi versetti biblici hanno, gli danno tutt'altro significato. Allora vi dico come ho scoperto, diciamo, che le Adi insegnano questa falsa dottrina. Era il 2011, precisamente il 3 ottobre 2011, me lo sono annotato perché è una data importante. Allora ricevo sul mio telefono cellulare un messaggio da parte di un fratello che al tempo frequentava una chiesa Adi. Un fratello peraltro che io non conoscevo di persona. E questo messaggio mi dice, testuali parole, sono dispiaciuto che ieri il pastore abbia detto che mia mamma non è con Gesù ma in un luogo di aspettazione. Tu, fratello, insegni la verità, grazie. Allora, io, la mia prima reazione è stata di assoluta meraviglia. Io pensavo che il fratello avesse capito male quello che aveva detto il pastore. E allora che faccio? Gli telefono per parlare a voce con lui. E lui mi conferma proprio che il pastore ha detto proprio così e che questo è l'insegnamento di quel pastore. Ma io naturalmente, dato che questa cosa era a me totalmente sconosciuta, a me mi sembrava incredibile. Ho pensato, ma non è che magari è l'insegnamento solo di quel pastore? Perché, sapete, in una denominazione può capitare che un pastore si discosti dalla dottrina ufficiale della denominazione e insegni una cosa, diciamo, diversa, no? Da quella che è la linea ufficiale della denominazione. E allora mi metto in moto, mi attivo e mi metto in contatto con una persona fuoriuscita dalle Adi, che conosce molto bene le dottrine delle Adi, e mi ha confermato che le Adi insegnano questa dottrina. Mi diceva questa persona che il suo ex pastore affermava che coloro che muoiono sono in una saletta anti-ingresso e non vedono il Signore. Continuo a fare ricerche e praticamente mi metto in contatto con un fratello che è stato pastore delle Adi diverso tempo, diversi anni. E allora praticamente gli chiedo se gli risulta un tale insegnamento. E la sua risposta è stata prima per iscritto, sì, vero, e poi a voce. E mi dice che i morti in Cristo vanno in un luogo di attesa, tipo anticamera del cielo, in attesa di andare in cielo quando Gesù tornerà. Già godono delle benedizioni del cielo, ma non è ancora il cielo. Non vedono il Signore, ma lo vedranno al suo ritorno. Naturalmente poi io mi sono, diciamo, prodigato a fare ulteriori ricerche e ho trovato tante altre conferme su libri, pubblicazioni ufficiali delle Assemblee di Dio in Italia. Quindi è qualcosa proprio di ufficiale che insegna proprio la denominazione Assemblee di Dio in Italia. Ora passiamo alla confutazione di questa falsa dottrina. Allora, che cosa dice l'Apostolo Paolo ai Santi di Filippi? Che cosa dice l'Apostolo Paolo ai Santi di Filippi? Ascoltate che cosa dice. Capitolo 1, dal versetto 21. Poiché per me il vivere è Cristo e il morire guadagno, ma se il continuare a vivere nella carne rifiuta l'opera mia, quel che io debba preferire, non saprei dire. Io sono stretto dai due lati, ho il desiderio di partire ed essere con Cristo, perché costa migliore, ma il mio rimanere nella carne è più necessario per voi. Allora, io queste parole le ho intese sempre in questa maniera, sin da quando mi sono convertito, che l'Apostolo Paolo desiderava partire dal corpo ed essere con Cristo. Dove? In paradiso. Perché lui reputava questa cosa di gran lunga migliore, cioè essere con Cristo in paradiso, la reputava una cosa di gran lunga migliore. Ma essere con Cristo in paradiso quando? Quando? Al ritorno di Gesù o immediatamente dopo la morte? Immediatamente dopo la morte. Quelle parole di Paolo, essere con Cristo, non significa essere con Cristo quando Gesù tornerà, quando Gesù verrà per la seconda volta, ma nella maniera più assoluta, perché il contesto, proprio tutto il contesto, non lascia trasparire assolutamente questo. Perché? Perché Paolo parla del morire. Infatti, che cosa dice? Per me il vivere Cristo è il morire guadagno. Allora, se il morire per Paolo era guadagno, in che cosa consisteva questo guadagno se non essere salvato dal Signore nel suo regno celeste e quindi godere la gloria, la gioia, la pace e anche la presenza reale del Signore Gesù? Non avrebbe alcun senso dire che Paolo in queste parole espresse il desiderio di partire ed essere con Cristo poi alla venuta di Cristo. Ma lui parla qui di una dipartenza. Di quale dipartenza parlava? A quale dipartenza si riferiva? Alla dipartenza dal corpo, perché quando un credente muore si diparte dal corpo. Che cos'è che si diparte dal corpo? La sua anima. Lo spirito torna a Dio che l'ha dato, ma l'anima si diparte e va con il Signore in paradiso. Quindi, mentre per gli empi la loro dipartenza equivale a scendere nelle fiamme dell'inferno, perché la loro anima va all'inferno, per coloro che muoiono in Cristo, la dipartenza dal corpo equivale ad essere con Cristo in paradiso, nel paradiso celeste, nel terzo cielo, perché il terzo cielo è il paradiso, da quello che insegna la Sacra Scrittura. Quindi state attenti quando sentite dire all'Assemblea di Dio in Italia, sentite citare queste parole di Paolo, perché loro non intendono assolutamente nella maniera corretta queste parole, ne hanno falsato il senso. Sembra incredibile, sembra incredibile, però i fatti attestano che le Adi su questo punto insegnano qualcosa contraria alla verità, ma è così palese, fratelli. Paolo dice, lo ripeto, io sono stretto dai due lati, ho il desiderio di partire ed essere con Cristo. Quindi partire dal corpo equivaleva per Paolo ad essere con Cristo in cielo. D'altronde questo lui lo conferma ai santi di Corinto quando gli dice queste parole. Noi dunque siamo sempre pieni di fiducia e sappiamo che mentre abitiamo nel corpo siamo assenti dal Signore, poiché camminiamo per fede non per visione, ma siamo pieni di fiducia e abbiamo molto più caro di partire dal corpo ed abitare col Signore. Allora, che cosa significa abbiamo molto più caro di partire dal corpo ed abitare col Signore? Significa che quando un credente parte dal corpo o si diparte dal corpo, va ad abitare con il Signore. Il Signore dov'è? Dov'è il Signore Gesù non è forse in cielo, alla destra del Padre, nel paradiso di Dio? Sì, è là Gesù Cristo. E quindi noi, quando moriremo, andremo subito in paradiso con Gesù. Sì, subito, lo ripeto, come gli empi vanno subito all'inferno, sì, vanno subito all'inferno gli empi quando muoiono, così i giusti, quando muoiono, vanno subito in paradiso con Gesù. Avete notato? Gli apostoli erano sempre pieni di fiducia. Allora, mentre noi abitiamo nel corpo, siamo assenti dal Signore. Perché? Perché il Signore è alla destra del Padre, ma mentre abitiamo nel corpo. Ma una volta che ci dipartiremo dal corpo, non saremo più assenti dal Signore, ma saremo presenti con il Signore in cielo. Quindi, anche qui vedete che la Scrittura conferma che i morti in Cristo sono in cielo con il Signore Gesù. Lo vedono alla destra di colui che siede sul trono. E quindi lo lodano, lo adorano, lo celebrano, lo adorano assieme a tutti gli angeli. Dunque, fratelli nel Signore, le cose sono chiare alla luce della Sacra Scrittura. Per questo diceva Paolo, ed è perciò che ci studiamo ad essergli grati, sia che abitiamo nel corpo, sia che ne partiamo. Ci studiamo di essere grati, dice l'Apostolo Paolo, al Signore, sia che abitiamo nel corpo, sia che ne partiamo. Ora, ma dov'è la sala d'attesa? Ma dov'è la sala d'attesa in queste parole dell'Apostolo Paolo? Questa, diciamo, inventata sala d'attesa, questo luogo d'aspettazione che non è il paradiso, ma è un'anticamera del cielo. Ma dov'è? È evidente che non esiste nella dottrina degli apostoli questo luogo di aspettazione, questa saletta di attesa, ma vedi tu. Ma io dico una cosa, no? Ma come potrebbe essere la morte di un cristiano per il cristiano guadagno, se andasse, diciamo, alla sua morte in una sala d'attesa dove non può vedere il Signore, dove non è con il Signore? Ma dov'è questo guadagno? Ma dov'è questa cosa di... Come potrebbe essere definita una tale cosa di gran lunga migliore? Cioè, cosa di gran lunga migliore andare in una saletta in cielo, dove uno non vede il Signore? Questa sarebbe la cosa di gran lunga migliore? Ma dai, ma fa ridere, fanno ridere. Fanno ridere, sono ridicoli, si rendono ridicoli quelli che insegnano una tale cosa. Perché? Ma perché vengono smentiti dalla parola di Dio. Io sono contento che nelle assemblee di Dio in Italia ho saputo che ci sono stati fratelli che si sono ritirati dalle assemblee di Dio in Italia proprio perché hanno, diciamo, rigettato questo insegnamento della saletta, del luogo d'aspettativa, dopo morti per i santi. Io sono proprio contento. Questo significa che c'è ancora qualcuno che non dorme, c'è ancora qualcuno che veglia, c'è ancora qualcuno che crede alla parola del Signore anche nelle Adi. Come ho sempre detto, anche nelle Adi ci sono dei credenti. Il Signore sa chi sono, li conosce individualmente, poi il Signore li illumina, li preserva, li protegge, perché Dio è fedele, poi al suo tempo li tira fuori, come ha sempre fatto. A noi ci ha impedito di entrare, a me e a mio fratello il Signore ci ha impedito di entrare nelle Adi, e per questo noi lo ringraziamo. Però ci sono coloro che, diciamo, che Dio ha permesso entrassero nelle Adi per poi dopo farli uscire, uscire, che non equivale uscire dalle Adi, andare in perdizione, o rinnegare il Signore. Noi assolutamente non crediamo in questo, cioè che fuori dalle Adi non ci sia salvezza, anzi, attenzione, attenzione, perché veramente ci sono molti che sono membri delle Adi e che sono sulla via della perdizione, sulla via della perdizione, sono veramente molti, ma veramente molti, anche pastori sulla via della perdizione, che conducono questi pastori perduti, altri in perdizione. Ecco perché continuo dopo tanti anni a dire: uscite e separatevi dalle Adi, perché le Adi non predicano quello che predicavano gli apostoli. È così, i fatti sono questi. I fatti lo dicono. E tutte queste cose, naturalmente, mi sono state sempre confermate, sempre, fino ad oggi, non ho ricevuto altro che conferme a quanto, naturalmente, il Signore mi ha fatto scoprire nel corso degli anni. È grave quello che affermano le Adi, molto grave, perché praticamente fanno credere che tra la morte e la risurrezione i morti in Cristo non sono realmente con il Signore Gesù. È di una gravità questa cosa. Io infatti, quando poi ricevetti tutte queste conferme, io mi indignai fortemente. Scrissi un articolo e feci anche anni fa una predicazione. Io ho già confutato questa eresia distruttiva, ma perché non puoi non indignarti davanti a una tale dottrina che non ha alcun fondamento biblico? E poi gli stessi pastori Adi dicono di non praticare oltre quello che è scritto, di non andare oltre quello che è scritto. Ma ditemi voi, ma siete voi che andate oltre quello che sta scritto? Anzi, voi andate anche contro quello che sta scritto. Ma come si fa a dire che quando l'apostolo Paolo parlò che aveva disse che aveva il desiderio di partire ed essere con Cristo, voleva dire che aveva il desiderio di essere con Cristo alla venuta del Signore Gesù? Quindi dopo morto lui praticamente non sarebbe andato con Cristo, eccetera. Allora anche Paolo è in una saletta d'attesa, pure Pietro, pure Giovanni, ma vedi un po'. E là sono, non vedono il Signore, l'hanno veduto sulla terra, l'hanno veduto sulla terra, l'hanno toccato, hanno mangiato con lui, l'hanno visto operare segni, prodigi, miracoli. Mi riferisco naturalmente a Pietro e Giovanni. Paolo naturalmente si convertì dopo che Gesù fu assunto in cielo, ma parliamo di Pietro, Giovanni e Giacomo il fratello. Quindi anche questi sarebbero in una sala d'attesa, certo anche Paolo, benché non fosse dei dodici, però anche lui a questo punto è in una sala d'attesa. Ma ci rendiamo conto? Ma ci rendiamo conto? Gli apostoli, i dodici apostoli, praticamente loro videro Gesù sulla terra. Quando poi sono morti non hanno più visto Gesù. Sono andati in una sala d'attesa dove non c'è Gesù praticamente, dove non sono con Gesù. Ma veramente, ma l'Iddio vivente vero, ma può mai stabilire una cosa del genere? Ridicola, assurda, contraddittoria. E allora veniamo all'Apostolo Paolo. L'Apostolo Paolo vide Gesù, certo che lo vide Gesù, più di una volta l'Apostolo Paolo vide Gesù, oltre alla visione in cui Gesù gli apparve sulla via di Damasco, l'Apostolo Paolo ha visto Gesù altre volte. Quindi questo che cosa significa? Che l'Apostolo Paolo era sulla terra, vide Gesù, lo vide. Poi quando morì non vide più Gesù. Praticamente, no, se ne andò in una sala d'attesa dove non c'era Gesù, dove non poteva vedere Gesù. Cioè, ma veramente, ma vi rendete conto? Ma vi rendete conto, pastori Adi, che cosa insegnate? Ma vi dovete ravvedere, ma vi dovete volgere alla verità. veramente dovete accettare la verità. Ma che state dicendo? Ma che state dicendo alle chiese? Veramente io, cioè, poi se la prendono coi preti che insegnano il purgatorio. Ma voi esaminate le cose che insegnate? Ma le esaminate le cose che insegnate? Ma cominciate veramente a buttare via i manuali della scuola domenicale, tutti quei commentari che avete, ma prendete solo la Bibbia, cominciate veramente a studiarla, a investigarla. Ma vi renderete conto che tante di quelle cose che insegnate non sono nella Bibbia, sono nei manuali della scuola domenicale, nei commentari, ma non sono assolutamente nella Bibbia. Allora, fratelli nel Signore, anche ai nostri fratelli in Cristo che sono nelle Adi, mi rivolgo naturalmente con questa confutazione in particolare per loro, perché sapete, quando si rimane ingannati non è una cosa piacevole. E il mio desiderio è che i santi diciamo abbandonino le false dottrine che hanno accettato, per diciamo riconoscere solo la verità. Ma proseguiamo con questa confutazione. Allora, nel libro dell'Apocalisse, Giovanni dice quanto segue, al capitolo 6. Quando ebbe aperto il quinto suggello, io vidi sotto l'altare le anime di quelli che erano stati uccisi per la parola di Dio e per la testimonianza che avevano resa. E gridarono con gran voce dicendo: fino a quando, nostro Signore, che sei santo e verace, non fai tu giudice e non vendichi il nostro sangue su quelli che abitano sopra la terra? E a ciascun d'essi fu data una veste bianca e fu loro detto che si riposassero ancora un po' di tempo finché fosse completo il numero dei loro conservi e dei loro fratelli che hanno ad essere uccisi come loro. Ora, Giovanni vide in visione sotto l'altare che è in cielo le anime di quelli che erano stati uccisi per la parola di Dio e per la testimonianza che avevano reso. Allora, badate bene dove si trovavano queste anime: sotto l'altare. Ripeto, sotto l'altare. Ma dov'è quest'altare in cielo? È davanti al trono di Dio. Ascoltate che cosa dice Giovanni nell'Apocalisse, sempre nell'Apocalisse. Dice così, capitolo 8, dal versetto 3. E un altro angelo venne e si fermò presso l'altare, avendo un turibolo d'oro, e gli furono dati molti profumi, affinché gli unisse le preghiere di tutti i santi sull'altare d'oro, che era davanti al trono. E il fumo dei profumi, unendosi alle preghiere dei santi, salì dalla mano dell'angelo al cospetto di Dio. Poi l'angelo prese il turibolo e l'empì del fuoco dell'altare, e lo gettò sulla terra, e ne seguirono tuoni e voci e lampi e un terremoto. Fin qua. Allora, l'altare, diciamo, di cui Giovanni parla al capitolo 6, lo stesso altare appunto che sta davanti al trono. Ora, sul trono chi è seduto? Sul trono è seduto Dio, e alla destra di colui che siede sul trono chi c'è? C'è l'agnello di Dio. Quindi quelle anime potevano vedere colui che sedeva sul trono, potevano vedere anche l'agnello che sta alla sua destra. Ma dove la vedete questa saletta in cielo? Ma dove lo vedete questo luogo di aspettazione in cielo, dove non c'è il Signore, dove i morti in Cristo non vedono il Signore? Ma dove lo vedete? Non c'è! Quindi rigettate, fratelli, questo insegnamento, voi che l'avete accettato. Rigettate questo insegnamento perché non ha assolutamente alcun fondamento biblico. Allora, poi vi voglio leggere alcune parole di Gesù che rivolse al Padre nella notte in cui fu tradito. Ascoltate che cosa disse il nostro Salvatore, Signore Gesù Cristo. Capitolo 17 di Giovanni, dal versetto 24. Padre, io voglio che dove sono io siano meco anche quelli che tu m'hai dati, affinché veggano la mia gloria che tu m'hai data, poiché tu m'hai amata avanti la fondazione del mondo. Allora, ma ditemi voi. Allora, Gesù ha rivolto al Padre questa richiesta. Io voglio che dove sono io siano meco anche quelli che tu mi hai dati. Allora, dov'è Gesù? Parliamo così perché veramente per spiegare la Sacra Scrittura bisogna parlare in maniera veramente elementare, in maniera semplice e chiara. Allora, dove è Gesù? Dove è Gesù? Allora, Gesù Cristo è alla destra del Padre, dove intercede per noi, dove tutti gli angeli di Dio l'adorano, è alla destra di Dio, nei luoghi altissimi, dice, alla destra della maestà anche, appunto, della scrittura. Allora, Gesù ha detto, dove sono io voglio, siano meco anche quelli che tu mi hai dati. Chi sono coloro che Dio ha dato a Gesù? Sono tutti coloro i cui nomi sono scritti nel libro della vita dell'agnello, sì, dalla fondazione del mondo. Sono coloro ordinati a vita eterna, che poi, al tempo stabilito da Dio, credono nella buona novella che Gesù è il Cristo. Allora, Gesù ha fatto questa richiesta. Io vo al Padre, io voglio che dove sono io siano meco anche quelli che tu mai dati. Allora, adesso vi ricordo queste parole di Gesù. Io ben sapevo che tu mi esaudisci sempre. Le disse, vi ricordate, prima di chiamare Lazzaro fuori dal sepolcro. Allora, questa preghiera è stata esaudita dal Padre. Quindi coloro che vengono dati dal Padre a Gesù, noi sappiamo che sono con Gesù. Infatti dice, io voglio che dove sono io siano meco, cioè con me, anche quelli che tu mi hai dati. Quindi noi sappiamo che quelli che sono morti in Cristo sono con Gesù. In base a quello che Gesù ha detto in questa preghiera, sono con Gesù, affinché veggano la mia gloria che tu mi hai data. E sì, perché il figliolo è stato glorificato. È stato glorificato, poiché dice tu mi hai amato avanti la fondazione del mondo. Vedete che anche dalle parole di Gesù si evince che coloro che sono suoi discepoli, quando muoiono, vanno appunto con il Signore. Che belle queste parole. Io voglio che dove sono io siano meco anche quelli che tu mi hai dati. Quindi veramente è qualcosa di meraviglioso. Sapere che noi saremo con Gesù, dove è Gesù? In cielo, alla destra del Padre. Così è scritto, così crediamo, così predichiamo. Ah, ma non va per la maggiore questo. Non ci interessa. A noi non interessa proprio niente se quello che è scritto non va per la maggiore, perché è la verità. È la verità. E poi, sono pochi gli eletti. Da nessuna parte Gesù non disse mai che sono tanti. Sono pochi gli eletti. Quindi sono pochi quelli che trovano la via che mena alla vita. Quindi non è che noi ci meravigliamo che quello che è scritto è rigettato dalla maggioranza. Ormai ci sono chiese evangeliche che rigettano proprio veramente in massima parte. Ma praticamente si può dire quasi tutto quello che è scritto, ma quasi tutto, rigettano l'Evangelo molte chiese evangeliche, che è scritto così chiaramente, lo rigettano, l'hanno sostituito con un altro Evangelo, sì, per cui di cosa ci meravigliamo? Ma di cosa ci meravigliamo? La verità oramai è bandita da molte chiese evangeliche, bandita. Non viene bandita la menzogna, no, viene bandita la verità. La scrittura ci comanda di bandire la menzogna, però vedete un po' voi, molti bandiscono la verità. Ma noi ci leviamo in favore della verità, perché Dio ha dato a quelli che lo temono una bandiera, affinché si levino in favore della verità. Poi sappiamo bene che i servitori di Dio sono pochi. però quei pochi che ci sono si fanno sentire la loro voce forte e chiara, dappertutto, dovunque si trovano nel mondo. E noi vogliamo farla sentire qui, dove siamo, dove il Signore ci ha posti. Vogliamo veramente fare sentire la nostra voce in difesa della verità, il che significa contro la menzogna o contro le menzogne, perché sono veramente tante. E quindi vedete, anche dalle parole di Gesù abbiamo questa, diciamo, questa certezza che appunto i morti in Cristo vanno in cielo con il Signore. Vedete, io quello che ho notato nel corso degli anni, che non è che viene attaccato solo l'al di qua, viene attaccato anche l'al di là da molte chiese. Ormai voi mi conoscete bene, perché comunque ho fatto così tante confutazioni. Allora, viene attaccato l'al di là. L'al di là sia che aspetta quello che aspetta i credenti, ma anche quello che aspetta i peccatori. Perché le stesse Adi, che cos'è che praticamente hanno spazzato via? Il fuoco dell'inferno. L'hanno spazzato via. Perché la dottrina ufficiale delle Assemblee di Dio in Italia è che il fuoco dell'Hades, come anche il fuoco della Genna, è un fuoco simbolico, allegorico. Lo insegnava Francesco Toppi, diciamo che è stato presidente delle Adi per molti, molti anni. E io vi ricordo che Toppi derideva quei credenti che dentro le Adi credevano nella letteralità del fuoco dell'inferno. Sì, li derideva. Allora, fratelli nel Signore, il fuoco dell'Hades, come anche il fuoco dello stagno ardente di fuoco e di zolfo, è un fuoco letterale, un reale fuoco. Non è un fuoco allegorico, simbolico, nella maniera più assoluta. Quindi, vedete, viene attaccato anche l'aldilà, diciamo che aspetta i peccatori quando muoiono. E questo è grave. Questo è grave. La storia del ricco e di Lazzaro, che cosa ci insegna? Che nell'Hades c'è il fuoco. Quell'uomo ricco, o meglio l'anima di quell'uomo ricco, era nell'Hades, era tormentato in mezzo a una fiamma. Quella fiamma cos'era? Simbolica? No! Era reale! Però, per le Assemblee di Unitalia, quel fuoco è allegorico. Allora, capite, fratelli, qui si tratta di quello che io mai dico da tanti anni, si tratta di non credere in quello che dice la parola di Dio. Eh sì, è proprio così. È proprio così. Ormai non ho alcun dubbio su questo, perché molti leggono ma non credono in quello che sta scritto. E quelli che credono in quello che sta scritto vengono etichettati come letteralisti, fondamentalisti, esagerati, fanatici e così via. Ma quello che è scritto è scritto. Quello che è scritto è scritto. Addirittura, torniamo, diciamo, a quello che aspetta i santi in cielo. Addirittura le Adi insegnano che la nuova Gerusalemme, dico la nuova Gerusalemme, la città celeste che viene descritta così minuziosamente nel libro dell'Apocalisse, è una città simbolica, non reale. Non reale. Io l'ho raccontato altre volte, comunque lo racconto anche questa volta. Diciamo che questa cosa anche veramente interessante, come l'abbiamo scoperto. Ancora prima che trovassimo le dichiarazioni sui libri delle Adi, questa cosa il Signore ce l'ha fatta scoprire in questa maniera. Uno, erano, credo, la seconda metà degli anni, sì, era la seconda metà degli anni 80. Mio fratello va a un funerale di un membro di una chiesa delle Adi della provincia di Varese. E a questo si tenne la cerimonia funebre. A questo funerale c'era anche presente Germano Giuliani. Allora, molti giovani non sanno chi era Germano Giuliani. Allora, Germano Giuliani era a quel tempo uno dei più importanti pastori dell'Assemblea di Italia. Diciamo che per quanto riguarda il Nord Italia, era sicuramente il pastore, diciamo, più conosciuto, anche credo più stimato. Germano Giuliani, che io, diciamo, quando frequentavo da ragazzo, le Assemblee di Italia, ho conosciuto personalmente, lo salutavo. E devo dire, mi piaceva anche il suo modo di parlare dal pubblico quando non ero convertito. Ebbene, che cosa è successo? Praticamente, mio fratello era convertito anche lui da poco tempo, come me, e ci aveva a fianco Germano Giuliani. E allora mio fratello, nella sua semplicità, credendo a quello che è scritto, gli dice: fratello, rivolgendosi a Germano Giuliani, fratello, adesso il fratello è in cielo, cammina su strade d'oro. Insomma, mio fratello, diciamo, sapeva e sa quello che è scritto, no? In merito appunto alla Nuova Gerusalemme. E allora Germano Giuliani se ne esce con questa, diciamo, frase. Dice: sarei molto deluso se le cose fossero così. Sì, lo ripeto, Germano Giuliani, eminente pastore delle Adi, rispose a quel giovane, mi riferisco a mio fratello a quel tempo, da poco convertito: sarei molto deluso, credo che usò il termine molto deluso, se le cose fossero così. Non mi ricordo se disse molto deluso o sarei deluso. Comunque, una cosa è certa, lui praticamente non gli andava giù questo fatto della Piazza d'Oro nella Nuova Gerusalemme, non gli andava proprio giù, non ci credeva. E mio fratello com'è che gli rispose? Quel che è scritto è scritto. La cosa finì là. Allora poi che cosa è successo? Mio fratello torna a casa, io non ero andato a quel funerale, e ci racconta a tavola, diciamo, l'avvenimento. E tutti noi sbigottiti. E tutti noi sbigottiti. Io per primo. Ho detto: ma sei sicuro di aver sentito bene? Ma come? Germano Giuliani dice queste. Sì, ma Germano Giuliani mi ha detto queste parole. E infatti mio fratello aveva sentito bene. Perché poi, praticamente, negli anni successivi abbiamo trovato tutte le conferme scritte ufficiali dell'Assemblea di Unitalia, secondo cui, appunto, le Assemblee di Unitalia non credono che la Nuova Gerusalemme sia una città reale. No, dicono che è una città simbolica, rappresenta qualcosa di bello sicuramente, ma non è una città reale. Ma fratelli nel Signore, dopo essersi inventati questa saletta in cielo, questo luogo d'aspettazione, dove vanno appunto i morti in Cristo, dalla morte alla resurrezione, si sono inventati pure questa cosa diciamo, della Nuova Gerusalemme, che non esiste praticamente. Ma io dico: ma Giovanni, ma che vide? Che vide sull'isola di Patmos quando fu rapito in spirito? Ma che vide? Un'allegoria praticamente. Ha visto un simbolo? No, no, ha visto una città reale, la città che ha i veri fondamenti, il cui architetto e costruttore è Dio, quella città celeste, che aspettavano i padri. E come? E come? E invece no, nelle Adi non l'aspettano. Perché per le Adi la Nuova Gerusalemme è una città simbolica. Ma vi rendete conto, fratelli nel Signore? Ma vi rendete conto? È chiaro che noi non ci aspettavamo di scoprire tutte queste dottrine strane insegnate dalle Assemblee di Dio in Italia. Non ce l'aspettavamo, però è Dio. Si è compiaciuto appunto di farcele scoprire, e naturalmente le abbiamo confutate e le continuiamo a confutare, perché ci sono tanti che ancora credono a queste cose. Io sono costretto a tornare diciamo, a confutare queste falsità, perché queste falsità esistono, vengono insegnate, vengono credute. E il nostro desiderio è che i fratelli smettano, quelli che le hanno accettato queste falsità, che le abbandonino, che le rigettino. Avete capito, fratelli nel Signore? Poi mi dicono ce l'hai con tutti, ma io non è che ce l'ho con tutti, eh? Non è che ce l'ho con tutti, ce l'ho con tutti quelli che insegnano cose contrarie alla verità. Ed è giusto che sia così, ed è giusto che sia così. Anche Gesù riprese gli scribi e farisei perché annullavano con la loro tradizione la parola di Dio. E oggi non si chiamano più scribi e farisei, però il loro modus operandi è il loro modo di operare. È lo stesso degli scribi e dei farisei, annullano con la loro tradizione la parola di Dio. E a me questo non sta bene. Ci sono quelli a cui sta bene? Non mi interessa, non mi interessa assolutamente. Io devo rendere conto a colui che mi ha chiamato a predicare e a insegnare. Io non devo rendere conto a una denominazione. No, no, io devo rendere conto a Dio. Lui mi ha appartato per l'Evangelo, lui mi ha mandato a predicare l'Evangelo, lui mi ha dato la capacità e mi dà la capacità di predicare e insegnare. E quindi io mi studio di predicare e insegnare quello che è scritto. E voi sapete che io non vado oltre quello che è scritto, come non vado contro quello che è scritto. Se una cosa non la capisco, dico che non la capisco, ma non è che la rigetto perché non la capisco. Quindi state attenti, fratelli nel Signore, studiatevi veramente di accettare la verità e di rigettare la menzogna, non importa da quale pulpito questa menzogna venga detta. Ricordo quella bella risposta che diede mio fratello a Germano Giuliani: quel che è scritto è scritto. Ecco, quel che è scritto è scritto. Ma noi, fratelli nel Signore, non possiamo nulla contro la verità. Quel che possiamo è per la verità. Non seguite l'esempio di quelli che vanno contro la verità. Seguite l'esempio di quelli che si levano in favore della verità. Certo, sarai perseguitato, certo, sarai afflitto, ma fatti animo, fratello nel Signore. Dio è con coloro che si levano in favore della verità. E invece la sua faccia è contro quelli che insegnano le eresie. E noi questo lo abbiamo visto nel corso degli anni, proprio la faccia del Signore è contro gli eretici, contro coloro che veramente insegnano cose contrarie alla verità. Quindi ho voluto ricordarvi queste cose, fratelli nel Signore, per tenere destra la vostra mente, affinché non vi scostiate dalla verità, affinché perseveriate nella verità che è in Cristo Gesù. Non vi lasciate sedurre da nessuno. Esaminate sempre le sacre scritture per vedere se le cose stanno così, come dicono costoro. Se non stanno così come dicono, rigettatele quelle cose che vi dicono e ne avrete del bene, perché quando si ubbidisce a Dio si viene benedetti da Dio. Quindi che la benedizione di Dio sia sempre su di voi, fratelli nel Signore, su quello che voi dite e fate nel Signore. Ma non andate dietro a coloro che hanno abbandonato la verità per volgersi alle favole. Alle favole, oggi molti predicano le favole, non è che predicano la verità. E ci hanno anche molti, molti seguaci, però che giova poi alla fine? Che giova poi alla fine? Che giova? Che giova all'uomo se guadagna tutto il mondo e poi perde l'anima sua? Puoi avere miliardi di followers, come oggi vengono chiamati, no? Ma appunto, se sei sulla via della perdizione, ma che ti avranno giovato tutti questi followers? Ma che ti avranno giovato? Te ne andrai in perdizione quando spirerai, la tua anima scenderà nel fuoco dell'inferno, è là che ti è servito tutto il plauso che avevi ricevuto sulla faccia della terra, tutti gli applausi, tutti gli onori, tutti i titoli umani, ma che ti saranno valsi? Che ti sarà valsa tutta questa carriera ecclesiastica che ti ha portato a diventare presidente, direttore, ma che ti sarà valso? Niente, proprio niente. Avrai perduto l'anima tua. Però qualcuno ti ha avvertito. Io sono uno di quelli che suona la tromba in Sion. Beati quelli che veramente ascoltano la parola di Dio. Sì, beati, beati coloro che credono nella parola di Dio, beati coloro veramente che amano la verità, che dimorano nella verità, che camminano nella verità. Beati, sì, e come se sono beati. Quindi, fratelli, state saldi nella verità che è in Cristo Gesù e nessuno vi seduca con vani ragionamenti. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti coloro che lo amano con purità incorrotta. Amen.